La Mariologia Colbiana è il vero volto del femminismo. Articolo di Suor Elisabetta della Santissima Trinità pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 3 del 2024. Quarta parte dell'articolo. Uno sviluppo teologico chiarificatore. Per San Massimiliano Maria Kolbe e per il padre Stefano Maria Manelli, la logica di ragionamento è ben diversa rispetto alle conclusioni di diversi e grandi teologi che hanno analizzato il titolo Sponsa Patris. Differisce perfino da quella del De Berul e dalla scuola francese. La visione colbiana e quella del Manelli è in perfetta continuità con la scuola francescana, in perfetta sinergia con San Bonaventura e il Beato d'un Scoto. Più in particolare, tra i diversi studi contemporanei, potremmo avvicinare la posizione colbiana e del padre Manelli a quello dello Scheben, che non a caso è un teologo fortemente bonaventuriano, il quale ripetutamente parla di una ineffabile congiunzione quasi sostanziale di Maria con Dio. Il quasi sostanziale dello Scheben fa la differenza, dimostrando la netta separazione tra ciò che avviene ad intra e ad extra della Trinità. E quel quasi è lo stesso limite utilizzato dal folle dell'Immacolata in ogni sua affermazione metafisica, capace di descrivere, per quanto è possibile alla mente umana, i legami ineffabili tra l'Immacolata Madre di Dio e la Santissima Trinità, mostrando così come ella sia quasi una parte della Santissima Trinità, benché sia una creatura finita. In questa direzione il padre Manelli coglie quel di più di San Massimiliano in una posizione teologica che supera nettamente perfino le posizioni dello Scheben e del Ragazzini. Ecco che la Mariologia Trinitaria del Manelli non si limita a contemplare l'appropriazione dell'Immacolata Concezione increata a quella creata, poiché se Maria Santissima appartiene allo Spirito Santo in vista dell'unicità sostanziale e divina della Trinità, tale legame sponsale e di appartenenza ha una singolarità di appropriazione anche con il Padre e il Figlio, poiché tutte e tre le persone sono solo un principio di tutte le opere ad extra. In termini scientifici andiamo ora a sviscerare come il linguaggio di appropriazione ci introduca nel mistero. Il padre Manelli rileva la relazione in se stessa tra la persona del padre e l'Immacolata Madre di Dio, nella sua maternità divina creata, titolo specifico che esprime come lei sia madre in modo completissimo, o, come dice espressamente la bolla Ineffabilis Deus, madre in modo sostanziale. Scrive il Manelli: è dall'increata paternità di Dio da cui fluisce la maternità divina creata dell'Immacolata, madre del Verbo incarnato e di tutti i redenti. La generazione eterna del Padre, intesa come maternità, paternità eterna, ne è la fonte sorgiva, principio vitale di ogni generazione. Quel fluire della maternità divina creata da quella increata indica la relazione di appropriazione, intesa come relazione reale e unitiva, tra le due rispettive e diverse generazioni. Questa relazione tra l'Eterno Padre e l'Immacolata Madre di Dio segue analogicamente quella dello Spirito Santo con l'Immacolata Madre di Dio. Essa implica una relazione unica tra creatura e persona divina, unione tra due persone e due nature. Dio Padre e Maria Madre sono quindi, per modum unius, la fonte originaria del Verbo incarnato nella natura divina da parte del Padre e nella natura umana da parte della Madre. il Figlio, termine comune delle due generazioni, nella sua persona divina è totus in solio patris et totus in gremio gloriose matris. Una volta chiarito questo punto, non sarà mai sufficiente ribadire che la Mariologia Trinitaria di San Massimiliano, invece che destare ombre e allusioni che possano favorire ideologie e false interpretazioni dottrinali, è tutta protesa a dissolvere tali ombre, approfondendo e chiarendo teologicamente punti delicati e di alta metafisica. Pertanto, quando il santo utilizza titoli che sembrano arditi, come appunto quello di Sponsa Patris, sta invogliando i teologi a portare avanti la loro ricerca speculativa, nella luce che scaturisce dai legami unici che legano l'Immacolata Madre di Dio con Dio uno e trino. In quanto grande teologo e santo contemplativo, non teme di affrontare i temi più delicati, ma invita a farlo così da dissolvere ogni ignoranza che possa favorire l'errore e fermare la nostra conoscenza, unione al mistero divino. Dalla teologia trinitaria alla teologia queer. Abbiamo visto come la Mariologia colbiana sia tutta protesa verso il mistero di Dio uno e trino, e questo punto, a livello teologico, è forse il più importante per un discernimento corretto e attuale delle varie eresie e apostasie contemporanee. Anche i battezzati, oggi come oggi, vivono in un'ignoranza paurosa in rapporto ai fondamenti della loro fede. La Mariologia colbiana, infatti, è un aiuto per i cristiani di oggi, per fare abitare la Madonna nella loro anima, affinché le tre persone divine possano operare in tali anime con la massima effusione di grazie per la crescita e l'avanzamento nel cammino di perfezione, con le scalate delle sublimi vette mistiche. In questo modo si avrà anche la fioritura della migliore conoscenza e del più alto amore alla gloria della Santissima Trinità. Vorremmo allora mostrare il netto contrasto che l'ideologia femminista è in grado di raggiungere, dato che il suo intento è all'opposto, arrivare alla negazione del mistero divino così come lo trasmette la rivelazione da sempre. Infatti, demolito il centro della nostra fede, l'apostasia regna come nuova regina. Sebbene gli attacchi ideologici siano identificabili da tutte le direzioni, forse, in modo più sibillino si verificano anche attacchi interni, rivestiti di una pseudo-teologia, che affascina soprattutto coloro che non conoscono più la loro fede e che di teologia non ne sentono parlare da tempo. Ricordiamo allora un'intervista alla cosiddetta teologa femminista Suor Teresa Forcades, quando al giornale La Repubblica ha rilasciato una sua conclusione metafisica riguardo la Santissima Trinità e il matrimonio omosessuale. Comprendiamo quindi come l'ideologia femminista omosessualista voglia diventare veramente quella nuova religione che vorrebbe sostituire quella cattolica di sempre. Essa annuncia una liberazione, cioè una salvezza diversa se non opposta a quella cristiana. In particolare, all'affermazione della Forcades, priva di ogni sostegno teologico e logico, San Massimiliano avrebbe detto che l'amicizia con il serpente funziona bene. La benedettina catalana improvvisa, infatti, un collegamento d'effetto privo di qualsiasi consistenza razionale, ma che all'apparenza colpisce laddove domina l'ignoranza della propria fede, quasi come un nuovo dogma alla portata di un nuovo slogan pubblicitario. Dogma in grado di legittimare il matrimonio omosessuale per tutti coloro che navigano nell'apostasia attuale e che si lasciano affascinare dalla dialettica del momento. Non stupisce che la popolarità di questa monaca benedettina sia in crescita. La Forcades si presenta con tanto di titoli e lauree, dove primeggia un dottorato proprio sulla Santissima Trinità. Ma la Trinità della Forcades, in modo evidente, non ha niente a che fare con quella rivelata dalla Chiesa, tanto che la sua dottrina trinitaria si armonizza perfettamente con la teoria queer da lei insegnata come teologia. Nelle sue interviste ama citare perfino Sant'Agostino, ma solo per abbellire le sue sentenze ideologiche e contrarie alla fede, presentate invece come cattoliche ma prive di pregiudizi e di quella visione patriarcale che la Forcade scombatte da sempre. Ecco che la mariologia colbiana viene in soccorso anche a questi attacchi interni alla fede, al centro stesso della fede cristiana. L'esperienza, la vita e gli insegnamenti dottrinali di San Massimiliano sono tutti protesi a immergersi nel mistero trinitario come crescita necessaria del cristiano che vuole raggiungere il fine della sua esistenza, sia a livello conoscitivo ma anche di realizzazione umana attraverso la sua santificazione personale. Non dimentichiamo infatti che ancora San Bonaventura diceva che senza la fede nella Trinità è impossibile che qualcuno si salvi. E su questo punto non si può scherzare. Questo messaggio va ricordato a tutti i battezzati, poiché stiamo parlando del mistero centrale della fede cattolica. San Massimiliano ci suggerisce oggi di avvicinarsi all'Immacolata, così che ella stessa ci avvicini al mistero della Santissima Trinità, nel suo mistero vero di amore e verità. Dove entra, ella porta con sé tutta la Santissima Trinità, e questo non solo a livello intellettuale. Il primo passo, infatti, è un'adesione di fede, di vita di grazia. L'Immacolata, allora, anche in questo caso, è la debellatrice di qualsiasi eresia, anche la più insidiosa. Ella garantisce il discernimento della verità dalla falsità, e il suo compito materno è proprio quello di condurci alla Santissima Trinità attraverso una vita di grazia, vita necessaria per avere un sicuro discernimento dallo spirito insidioso dell'apostasia contemporanea. Così la luce trinitaria, che è il vertice del creato, l'Immacolata, emana in modo esemplare, è la luce trinitaria che si riflette nella Purissima e che evidenzia come veramente l'Immacolata è stata creata esclusivamente per la Santissima Trinità, poiché Cristo uomo Dio è il frutto dell'amore di Dio uno e trino e di Maria Immacolata. Ancora una volta la mariologia colbiana ci sollecita ad entrare nel mistero della nostra fede, laddove scopriremo la bellezza e l'esperienza di come nell'universo tutto avvenga nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo attraverso l'Immacolata. Il sacerdozio femminile è la Virgo Sacerdos. La pretesa del sacerdozio femminile è una battaglia che è sempre più incalzante, con tanto di consensi anche da parte di molti cattolici e prelati. La debolezza del pensiero comune, infatti, ha addormentato le coscienze fino al punto di accettare l'idea che in un prossimo e breve futuro anche la Chiesa cattolica potrà arrivare all'ordinazione sacerdotale delle donne, così da porre termine all'ingiusta discriminazione che la mentalità scolastica ha portato avanti per secoli. La nostra cultura del politicamente corretto e la teologia avant-garde hanno aperto le porte a un femminismo che rifiuta categoricamente che il sacerdozio maschile sia stato istituito dal Signore Gesù la notte che precedeva la sua morte. Il fine è sempre quello di screditare e distruggere la tradizione cattolica e i suoi dogmi. Dietro a questo intento, però, c'è sempre il rifiuto dell'ordine naturale, dove il mistero dell'uomo è in dipendenza da un creatore che ha formato l'uomo e la donna, Adamo ed Eva. Un ordine, quindi, di origine divina, perché stabilito da Dio, un ordine immutabile. Davanti alla confusione attuale su questo tema e i vari pettegolezzi sinodali che tentano di modificare questo punto così fondamentale per la Chiesa cattolica, È bene ricordare che le disposizioni che restringono il soggetto dell'ordine sacro ai soli uomini sono materia di precetto divino che non è in potere del vicario di Cristo modificare, il cui carattere fisso è tale perché l'ordine è legato inseparabilmente alle basi dell'ordine dell'unione ipostatica e dell'economia della salvezza. Qualsiasi tentativo di annullare le disposizioni divine che toccano l'oggetto dell'ordinazione valida al diaconato, sacerdozio ed episcopato diviene pertanto un tentativo di annullare l'antropologia e la teologia trinitaria su cui essa appoggia. Ed è proprio in questo contesto storico che l'intuizione profetica di San Massimiliano Maria Kolbe presenta il titolo della Virgo Sacerdos. Anche qui l'apparenza e l'ignoranza potrebbero far temere che parlare del sacerdozio di Maria Santissima vada a gran favore del femminismo e delle sue conquiste sociali. In verità, anche su questo punto, l'approfondimento teologico di questa prerogativa mariana è l'antitesi e la soluzione per far comprendere quell'ordine naturale e soprannaturale deciso e voluto dalla Santissima Trinità in modo immutabile. Diciamo subito che il Folle dell'Immacolata affronta una tale argomentazione in uno dei momenti più solenni e importanti della sua vita. Il titolo Virgo Sacerdos, infatti, lo troviamo in una delle sue più rilevanti e testamentarie conferenze. Il santo è sul suo Calvario, nel campo di Auschwitz, e questa sua ultima omelia viene riportata da un testimone oculare del campo, un sacerdote. Non a caso San Massimiliano sta parlando principalmente ai sacerdoti e dopo aver presentato la parentela spirituale dell'Immacolata con le persone della Santissima Trinità. Il momento ricorda l'ora del Calvario, della nostra redenzione, laddove il sacerdote vittima, prima di dare la vita per noi, affida sua madre al discepolo prediletto. Ebbene, anche in questo caso sembra che il santo voglia dire ai teologi di approfondire le prerogative della loro madre celeste, perché laddove la verità viene affermata, anche le eresie più insidiose cadono automaticamente. Affermare il sacerdozio di Maria Santissima, infatti, comporta l'affermazione del suo ruolo unico e irripetibile nel farsi della redenzione come Madre di Dio e corredentrice del genere umano. Ancora una volta, l'esemplarità del Sommo Sacerdote e Mediatore è il centro teologico che infrange l'impronta eretica del femminismo. La partecipazione unica e irripetibile della corredenzione del genere umano a tale esemplarità non fa certo ombra al primato del figlio sommo sacerdote, ma ne esalta l'unicità della sua missione, del suo sacerdozio eterno di mediatore. Contemporaneamente, i ruoli distinti del Redentore e della Corredentrice, proprio sul Calvario, acquistano per la Chiesa l'emblema della diversità e complementarietà del loro agire, insieme, congiunti come nuovo Adamo e nuova Eva, prefigurazione, come ha abbondantemente rilevato il Concilio Vaticano II, del capo sposo e della sua chiesa sposa. Guardando a questo ruolo storicamente unico della madre del sommo sacerdote, il padre Lanzetta specifica: Maria, in virtù del suo sacerdozio sponsale esemplare, precede i sacerdoti di Cristo e li accompagna lungo il loro ministero. Li precede in un ordine diverso, nell'ordine della redenzione oggettiva, della mediazione sponsale sacrificare dell'agnello e dell'agnella immacolati. Pertanto la sua presenza storica sul Calvario rappresenta da se stessa possibilità per la Chiesa di cooperare con Cristo nell'offerta ministeriale e comune, dove, senza la cooperazione della Madre Corredentrice in Actu Primo Redemptionis, non ci sarebbe la cooperazione della Chiesa in Actu Secundo. Ma se vogliamo entrare ancora più nel mistero, si veda come ella precede, ovviamente cronologicamente, ma soprattutto ontologicamente, precede quella del sacerdote ordinato. essenzialmente per il fatto che solo Maria è offerente in Cristo nel farsi della redenzione, perciò quel nomine totius ecclesiae riferito alla preghiera e all'offerta del sacrificio in favore del popolo da parte del presbitero si realizza prima solo in Maria e poi per lei nei presbiteri. Seguendo l'ordine soprannaturale stabilito da Dio e considerando l'insidiosa ipotesi di voler introdurre il sacerdozio ministeriale alle donne nella Chiesa, in nome dell'uguaglianza e della parità, diventa allora importantissimo affermare il mistero della corredenzione mariana che, non a caso, nel nostro tempo è molto combattuto. Se si elimina questa partecipazione unica e irripetibile di Maria Santissima al sacerdozio del sommo e unico sacerdote, allora qualsiasi disordine è possibile. L'insistenza provvidenziale sul carattere unicamente sacerdotale della corredenzione mariana come base della sacramentalità virginale materna della Chiesa garantisce il carattere esclusivamente maschile del sacerdozio ministeriale o ordinato, raffigurante non solo ciascun singolo ministro ordinato, ma il singolo sacerdozio di ciascuno degli ordinati che partecipa della posizione privilegiata del grande sommo sacerdote come sposo della sposa. Per contro, il carattere maschile da cui la Chiesa, come Maria, dipende e al quale è subordinata, sottolinea la vera dignità della donna, soprattutto della donna che è mediatrice di tutta la grazia, perché immacolata corredentrice. Anche in questa occasione, San Massimiliano è stato profeta, teologo e mistico, che non teme di dire la verità anche nei momenti più drammatici. La sua fede ci sia di esempio per non indietreggiare davanti ai sottili ragionamenti dell'ideologia dominante, ma ci sproni a chiedere luce, conforto e fortezza a colei che sotto la croce è diventata la corredentrice del genere umano e madre della Chiesa. Conclusione. Cosa direbbe oggi San Massimiliano alle femministe? Indicherebbe l'Immacolata come modello impareggiabile della donna e direbbe che chi non vuole avere lei per madre non avrà Dio per padre e che tutto quello che avviene nell'universo accade nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo attraverso l'Immacolata, poiché lei è l'unico legame e l'unica leva che ci unisce a Dio. Il folle dell'Immacolata ha donato la sua vita per la conversione degli eretici e per portare il mondo intero all'Immacolata. La sua battaglia non era ideologica, ma guardava alla salvezza delle anime. Ogni femminista è, in questa dimensione di salvezza, un'anima da strappare al nemico che con le sue bugie la tiene nell'errore. San Massimiliano era nella ferma convinzione che l'unico mezzo di salvezza contro il dominio di Satana che oggi va espandendosi nel mondo è l'ardente devozione e imitazione dell'Immacolata. E anche la denuncia e lo sfatare le falsità ideologiche si mostra allora come un atto di carità e di verità davanti alla menzogna che acceca la mente e l'anima. Anche qui il messaggio del santo diventa una proposta di conversione personale dove l'Immacolata è l'unico legame che ci unisce a Dio, la sempre vittoriosa. Ella cerca anche il più piccolo spiraglio per avvicinare l'anima alla grazia e maternamente guidarla alla verità. Ma la risposta è sempre del tutto personale. Avete ascoltato La Mariologia Colbiana e il vero volto del femminismo, articolo di Suor Elisabetta della Santissima Trinità, pubblicato in Miscellanea Colbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 3 del 2024. Quarta e ultima parte dell'articolo.